Allora, riprendiamo dal problema che avevamo lasciato aperto discutendo sul precedente che Ross si pone, cioè se poi il precedente di fatto è più osservato in un ordinamento giuridico che prevede la regola come quello inglese, che prevede la specifica regola in cui il precedente è vincolante, che non in un ordinamento come quelli continentali e quello italiano in particolare, in cui il precedente non è fonte del diritto, ufficialmente. Allora, intanto Ross dice una cosa molto interessante, analizzando i giuristi inglesi che parlano del precedente. Se voi leggete la nota, cioè, è citato un giurista inglese molto importante, Allen, che vedrete Ross cita spesso. Nella nota c'è una frase molto significativa, e cioè che la regola che impone di attenersi al precedente, che quindi eleva il precedente a fonte del diritto, è una catena che il giudice sceglie di mettersi addosso. Che cosa vuol dire? Allora, la dottrina della vincolatività del precedente è la dottrina dello stare decisis. Questa dottrina implica che per attenersi al precedente bisogna distinguere gli elementi contingenti del fatto esaminato che quindi non hanno una influenza sul principio di diritto che viene applicato dalla ratio decidendi che invece riguarda il principio di diritto che viene applicato. Allora, questa distinzione, dice Allen, non è così semplice da fare. Perché la identificazione della stessa ratio decidendi, cioè la definizione che il fatto su cui è stato pronunciato il precedente, quello che il giudice ha davanti, e che quindi i due fatti sono simili e si può estendere la ratio decidendi del primo al secondo, appunto, è un giudizio di fatto sulla somiglianza dei due casi che fa il giudice, che è liberissimo di dire ci sono abbastanza elementi rilevanti giuridicamente che fanno sì che i due fatti possano essere considerati simili. O dire, sebbene ci siano tanti elementi che fanno sì che i due fatti possano essere considerati simili, ce ne sono alcuni che sono così rilevanti che fanno sì che i due fatti debbano essere considerati giuridicamente diversi e che quindi la ratio decidendi del caso precedente non può essere applicata al caso in esame. Allora, questo quindi rende molto libero il giudice inglese su attenersi o non attenersi al precedente. D'altra parte, il giudice italiano può regolarsi in due modi totalmente diversi, cioè può dire io non do alcun rilievo alle sentenze che sono state pronunciate su questo stesso argomento in base a questi stessi articoli di legge, perché il mio dovere è quello di giustificare la mia decisione semplicemente in base al testo normativo. Il giudice è soggetto alla legge e a nient'altro che la legge, non ai giudizi dei suoi colleghi, anche se questi sono corti superiori. Noi diciamo che la giurisprudenza della Cassazione ha una funzione nomofilattica, cioè è fatta per unificare la giurisprudenza, ma lo fa in maniera persuasiva, non autoritativa. Non c'è se non l'anticipazione eventualmente, come dire, di un appello con esito negativo, che nient'altro può spingere il giudice ad attenersi alla Corte di Cassazione, altrimenti è, come dire, il ragionamento della Corte di Cassazione che, appunto, esaminando la giurisprudenza dei gradi inferiori, arriva ad alcune conclusioni. Quindi è ha un valore non legale autoritativo, ma di sapienziale, di convincimento, di capacità di argomentare e di tenere conto, di autorevolezza in qualche modo e di capacità di tenere conto delle decisioni. Non a caso Ross dice che l'uso del precedente è molto più facile e quindi diventa molto più comune laddove i giudici sul piano del diritto argomentano con grande estensione e con grande approfondimento. Questo rende facile l'individuazione della ratio decidendi e quindi facile poi il suo riutilizzo, dove invece i giudizi sono quasi per niente argomentati o pochissimo argomentati sul piano del diritto e tutti argomentati sul piano del fatto, è chiaro che è molto difficile trovare il precedente. Quindi, per esempio, lo stile dei giudici conta moltissimo nello stabilire il peso dei precedenti. È chiaro che in un ordinamento come quello italiano, teoricamente, i giudizi della Cassazione sono i precedenti e fanno riferimento perché la Cassazione dovrebbe pronunciarsi solo in diritto, in effetti spesso lo fa anche sui fatti, ma insomma, sicuramente sono i giudizi in cui normalmente il peso dell'argomentazione giuridica è molto maggiore. Poi l'altra cosa che incide moltissimo nell'uso dei precedenti è anche la qualità dei repertori. Uno dei dati che hanno consentito e hanno favorito lo sviluppo del diritto inglese come un diritto basato sul precedente sono i reports che a partire dal 1600 sono stati raccolti con le decisioni che non contenevano solo le massime della decisione, contenevano proprio tutta l'argomentazione delle decisioni, l'intera sentenza. È chiaro che se io vado a consultare il massimario della Cassazione è molto difficile avere una giurisprudenza basata sul precedente. Fino a quando noi delle sentenze della Cassazione avevamo a disposizione soprattutto le massime, era molto molto complesso sviluppare un peso giuridico del precedente. Via via che soprattutto grazie ai mezzi elettronici, cioè alla possibilità di salvare e consultare sul web le sentenze della Cassazione senza più doverle ristampare e riportare nelle riviste, ha fatto sì che praticamente tutte le sentenze della Cassazione sono consultabili e questo sicuramente ha aumentato l'importanza dei precedenti stabiliti dalla Cassazione, tenendo presente che le Cassazioni sono divise in più sezioni, spesso sulla stessa materia. Cosa che fa sì che spesso nasca un conflitto fra sezioni, e che perché la Cassazione stessa non è vincolata dal suo precedente, e in questo caso di solito quando c'è un conflitto giurisprudenziale interno alla Cassazione stessa si rimette la questione, voi lo sapete, alle sezioni unite. Che dovrebbero risolvere questo conflitto, ma insomma, che di nuovo non avendo un potere autoritativo, ma solo un potere di convincimento, non è infrequente che nel breve giro di tempo, diciamo nel giro di 2 o 3 anni, la stessa questione torni più di una volta di fronte alle sezioni unite perché il conflitto si ripete. E d'altra parte, nessuno potrebbe sanzionare nemmeno sotto forma di Cassazione delle sentenze e le sentenze della Cassazione perché sono di ultimo grado, quindi è solo la Cassazione che si può autoregolare sotto questo aspetto. Quindi il giudice italiano potrebbe dire: io mi attengo, come ha fatto spesso, soltanto alla legge, e questo comporta che non dà nessun rilievo ai precedenti. Con i nuovi sistemi di archiviazione, ecco, che rendono la giurisprudenza della Cassazione molto più facile da consultare, probabilmente il peso del precedente è sempre aumentato, ma già Quando io ho fatto la pratica legale, insomma, l'avvocato con cui lavoravo mi diceva: ah, abbiamo questo caso, vai a vedere la giurisprudenza della Cassazione, che allora voleva dire mettersi a cercare le riviste che avevano parlato di sentenze della Cassazione sullo stesso argomento, che riportavano e casomai commentavano queste sentenze, oltre la massima che si trovava nel massimario, e che oggi invece è un lavoro molto più facile che si fa online, e tra l'altro che diventerà ancora più facile con via via che si diffondono i mezzi dell'intelligenza artificiale, perché a quel punto nemmeno la fatica della ricerca online di quali sentenze della Cassazione sono rilevanti, cioè di mettere gli articoli, per esempio, delle leggi rilevanti e vedere in quali sentenze sono stati citati e via dicendo, perché i meccanismi di ricerca basati sull'intelligenza artificiale renderanno semplicissimo la selezione delle sentenze rilevanti per il caso in esame, per cui questo probabilmente aumenterà il peso dell'importanza del precedente, anche se formalmente rimane non come dire, una fonte del diritto formalmente nel nostro ordinamento, ma sostanzialmente lo farà. D'altra parte, invece il giudice, forse questa evoluzione dell'importanza del precedente sicuramente favorisce una tendenza di questo genere, può dire: io non sono il legislatore, siccome appunto applicare in modo diverso un testo normativo rispetto al modo che si è consolidato vorrebbe dire creare la nuova norma. Il mio mestiere non è quello di fare il legislatore e creare nuove norme, io mi attengo alla giurisprudenza consolidata e quindi pronuncio in base ai precedenti, e se poi il legislatore vorrà cambiare la normativa sull'argomento, sulla materia, lo farà lui. Questi sono due atteggiamenti possibili. Che appunto, diciamo così, tendenzialmente, forse siamo passati da un periodo in cui i giudici italiani si sentivano meno vincolati dai precedenti e consideravano il dovere di obbedire solo alla legge una copertura che gli consentiva di innovare più frequentemente dei giudici inglesi nelle interpretazioni, a forse un periodo in cui invece appunto il giudice tende ad attenersi di più alla giurisprudenza consolidata e ai precedenti. Questo naturalmente per chi vuole argomentare contro la giurisprudenza consolidata impone un onere di argomentazione molto maggiore rispetto a chi si può invece adagiare sul, diciamo, il corso della giurisprudenza consolidata. Questo è questo sia che si tratti di avvocato che di giudice di primo grado che deve vedere la sua sentenza superare la revisione di un giudice d'appello della Cassazione. Se, insomma, contraddice una giurisprudenza consolidata, sicuramente hai un onere argomentativo molto più forte, devi essere molto più convincente che non adagiarti sulla giurisprudenza consolidata. L'altro elemento, l'altra fonte del diritto non completamente oggettivata, molto poco oggettivata, forse anche meno del precedente, perché appunto non abbiamo nemmeno i testi scritti delle decisioni precedenti, è la consuetudine. Allora, la consuetudine sicuramente ce lo dicano gli storici del diritto, ce lo dicono gli antropologi, la prima forma di diritto che si sviluppa. Anche Ross riporta testi di antropologi che dicano come nelle popolazioni che non hanno un ordinamento giuridico molto sviluppato, la consuetudine è la fonte del diritto, perché si basa su, insomma, una credenza ovvia, cioè la tradizione. Faccio così perché nella nostra tradizione abbiamo sempre fatto così. Sono nato e ho visto fare così per tutta la mia vita, ho visto fare così e anch'io a mia volta faccio così. Questa è la forza della tradizione. Via via che cominciano a nascere organi giurisdizionali, Normalmente questi organi giurisdizionali trasformano in decisioni le consuetudini, cioè uniscano alla consuetudine, cioè sorreggano la consuetudine con l'uso del potere pubblico, anche se i primi, appunto, organi decisionali aggiudicavano solo la ragione e torto, poi diciamo l'esecuzione delle sentenze era affidata, delle decisioni più che delle sentenze era affidata direttamente alle parti private che erano legittimate a farsi giustizia da sole. Comunque, con i primi organi giurisdizionali si assevera la consuetudine. Quale deve essere la caratteristica della consuetudine? Questo problema, ancora una volta, si pone nel diritto inglese che, come vedremo quando analizzeremo il mio testo Diritto e diritti nella parte sulla common law, è un diritto, quello del common law, che nasce come diritto consuetudinario. È il caso più famoso in epoca, diciamo, moderna, perché siamo dopo la scoperta dell'America, siamo dal 1500 in poi. Il common law nasce come diritto consuetudinario e come diritto consuetudinario si sviluppa trasformandosi piano piano in un diritto giurisprudenziale fino a tutto il 1800. Soltanto nel 1800 viene formalizzato lo stare decisis e piano piano il diritto consuetudinario si trasforma in un diritto giurisprudenziale. È naturale che consuetudine e diritto giurisprudenziale per un certo periodo convivano, nel senso che i giudici pronunciano le loro decisioni in base alla consuetudine, le loro decisioni, come vedremo, dirà Hale, diventano la testimonianza dell'esistenza della consuetudine, per cui diritto consuetudinario e diritto giurisprudenziale in quel momento tendenzialmente coincidono, nel senso che la decisione del giudice è la decisione che ratifica in qualche maniera, scrive argomentando la consuetudine, quindi prende la consuetudine e la fa diventare nella sua espressione un precedente. Allora, quando è che il diritto è consuetudinario secondo le regole degli inglesi? Allora, quando risale in epoca antica, diciamo prima dell'affermazione completa del dominio dei Normanni, la data è il 1189, del dominio dei Normanni sopra l'Inghilterra, cioè deve essere una consuetudine autoctona, deve risalire ai sassoni che sono il popolo inglese originario. Dopodiché deve essere non solo osservata da tantissimo tempo, ma osservata anche con la convinzione che sia obbligatoria. Qui Ross apre un discorso, cioè tutte le convenzioni sono osservate con la convinzione che, non sia obblig che siano obbligatorie, se no non sarebbero consuetudini, e l'obbligatorietà deriva dal fatto che il loro mancato rispetto suscita biasimo disapprovazione. Ma cos'è che distingue le convenzioni giuridiche? Di fatto quello che abbiamo detto, cioè che piano piano ci sono alcune convenzioni che vengono assunte dai giudici come motivo per la loro decisione e quindi vengano sanzionate dell'uso della forza pubblica. Cioè, via via che si crea un apparato autonomo di amministrazione della forza pubblica è il fatto che quell'apparato si regoli in base a determinate consuetudini che distingue dall'insieme di tutte le consuetudini. Ross fa l'esempio di andare vestiti decentemente, ma fino a quello delle cerimonie di graduazione di laurea statunitensi, di mettersi la toga, da noi potrei dire chi fa il presidente della commissione di laurea si mette la toga. Ecco, e come faccio a distinguere queste consuetudini da quelle che invece sono giuridiche? Per esempio, in campo militare, indossare l'uniforme non è una semplice consuetudine, ma è una norma giuridica. Era già quando non esisteva una norma giuridica, una consuetudine vincolante, punita con una sanzione. Appunto, è di fatto l'apparato chiamato a sanzionare le violazioni che distingue le consuetudini sociali semplici che suscitano semplicemente il biasimo, da quelle a cui lui stesso apparato attribuisce la forza giuridica di convenzione, il valore di convenzioni giuridiche perché le usa come criterio, come direttiva sull'uso della forza. Poi il problema si pone in età moderna, cioè via via che si sviluppa la legislazione, ma insomma in ambiente anglosassone anche via via che il diritto si trasforma in diritto giurisprudenziale, qual è lo spazio che rimane alla consuetudine? E qui Ross dice è uno spazio minimo. Ogni tanto serve a legittimare alcune scelte dei giudici perché si rendano conto che il modo per preservare il sentimento di obbligatorietà della norma per una determinata comunità è di interpretarla conformemente alla consuetudine. Fa l'esempio, per esempio, della raccolta della legna secca. La dobbiamo considerare un furto quando io raccolgo la legna secca nel terreno di un altro? C'è stata un'epoca storica in cui il potere politico ha fatto leggi fortemente in questo senso, che se qualcuno ha fatto sociologia, si ricorderà il libro di Thompson, Winds and Hunters, che appunto parla del fatto che per affermare la concezione moderna della proprietà come godimento esclusivo, si considera un crimine gravissimo all'andare a caccia nel terreno di un altro, che viene chiamato bracconaggio, ma anche un crimine molto grave raccogliere frutta e legna sui terreni di un altro, perché serve a dire che nessuno si deve intromettere e toccare l'uso esclusivo, il bene esclusivo della proprietà fondiaria che spetta, il cui uso esclusivo spetta al proprietario. Ma normalmente invece si dice che, insomma, che la cosa non ha valore, che quindi non c'è danno, cioè si interpreta la norma secondo la consuetudine e si lascia raccogliere quando ci si rende conto che è una consuetudine diffusa nella comunità, la raccolta di legna secca anche nei terreni di altri. Spesso e volentieri, per esempio, si è interpretato la norma in maniera conforme alla consuetudine. Però questo è un problema che è sempre meno comune negli ordinamenti moderni e contemporanei perché è sempre minore, dice Ross, lo spazio delle consuetudini. Diciamo che non è più vero, che c'è ormai una grande parte del diritto commerciale internazionale che viene chiamata lex mercatoria, che non è proprio perché è internazionale, non è regolata dagli stati, ma è regolata dalle consuetudini dei mercati. Allora, quello del diritto internazionale è un caso particolare, perché il diritto internazionale è un diritto tendenzialmente o pattizio o consuetudinario. Il problema del diritto internazionale è stabilire quando ci sono cose che non sono semplici prassi, ma sono convenzioni, ma sono consuetudini e quindi sono parte del diritto internazionale consuetudinario, quindi obbligatorie per gli stati, perché in questi casi le consuetudini raramente risalgano appunto a 1000 anni fa, al 1189 per dirla con gli inglesi, ma spesso hanno durate molto più brevi, e così le consuetudini commerciali spesso sono insomma, fatte rapidamente. Addirittura, per esempio, c'è stato un dibattito sulla legittimità dell'intervento umanitario che viola la sovranità statale per difendere le popolazioni. È successo, per esempio, nel caso della guerra, nella ex Jugoslavia, in cui un giurista molto famoso, un internazionista molto famoso, fratello tra l'altro dell'ex presidente della Corte Costituzionale, l'ex presidente Sabino Cassese, il fratello di Antonio Cassese, che insegnava diritto internazionale a scienze politiche a Firenze, ora è morto, che ha sostenuto che quella dell'intervento internazionale era una consuetudine istantanea, cioè che aveva acquisito immediatamente il valore di diritto vincolante nel diritto internazionale. È chiaro che consuetudine istantanea, se prendiamo, leggiamo le pagine di Ross e prendiamo la definizione di consuetudine, è sostanzialmente un ossimoro. Però ecco, questa è una caratteristica del diritto moderno, cioè le consuetudini si sviluppano intanto in nicchie non coperte dai diritti legislativi, soprattutto sia a livello commerciale che nei rapporti fra stati a livello internazionale, dove non ci sono organi legislativi, quindi è lo spazio del diritto vuoto rispetto alla legislazione, viene riempito dai trattati, che sono come contratti, accordi fra gli stati, ma non c'è un legislatore sovranazionale o soprattutto internazionale, cioè nell'Unione Europea un legislatore sovranazionale. E quindi lì si sviluppano le consuetudini che però non hanno insomma, le caratteristiche tradizionali della consuetudine, e anche queste sono giuridiche perché? Ma per due criteri: uno, perché vengono poi usate dalle varie organi giurisdizionali, alcuni istituiti dai trattati, per esempio, appunto, le corti internazionali che si occupano di questioni diplomatiche, o la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte interamericana dei diritti dell'uomo, e via dicendo, oppure perché incidano in materie che sono regolate giuridicamente, quindi devono interferire con normative chiaramente considerate giuridiche. In quei casi si considerano consuetudini giuridiche. C'è poi un ulteriore aspetto che in qualche modo accomuna il precedente e la consuetudine, che deriva proprio dall'essere fonti del diritto non completamente oggettivate, cioè da non essere un testo che contiene una disposizione generale ed astratta, e cioè è l'ampiezza del principio. Se voi prendete le pagine sul precedente, vedrete che Ross, rispetto alla rottura di una promessa di matrimonio, passa dal caso molto legato al caso concreto, cioè un padre che aveva sostenuto di poter convincere la figlia a rompere una promessa di matrimonio e quindi che la figlia non dovesse rispondere di questa rottura perché riteneva legittimo, rientrante nei poteri dei genitori, convincere la figlia che doveva rompere la promessa di matrimonio fatta. Da qui si può arrivare, dato il fatto concreto, fino al caso estremo. Si può partire dalla ratio decidendi è i padri possono convincere le figlie femmine, padri maschi, le figlie femmine a rompere la promessa di matrimonio, diciamo un'interpretazione paternalistica che considera menomata l'autonomia decisionale delle donne rispetto a quella degli uomini della ratio decidendi, si può arrivare a un'interpretazione, diciamo, per gradazioni, li trovate in rosso le gradazioni, si può arrivare fino a un'interpretazione che dice che entrambi i genitori possono convincere un figlio di qualsiasi sesso sia a rompere una promessa di matrimonio senza esserne chiamati a rispondere, fino alla norma ancora più generale che chiunque può essere convinto da chiunque altro che ha sbagliato a fare una promessa e quindi che vuole rescindere la promessa. Voi vi rendete conto che, insomma, qual è la norma generale da ricavare da quella decisione è molto, come dire, indeterminato. Lo stesso si può dire in base alla consuetudine, cioè quando io dico faccio così perché hanno sempre fatto così, allora quali sono le circostanze in cui si è sempre fatto così, quanto io le posso dilatare, è molto complicato, è molto indeterminato. Rifacciamo l'esempio della raccolta della legna, io posso dire solo quando la legna è secca. Siamo in un terreno che tendenzialmente non è usato per la produzione commerciale di legname, fino a dire ogni volta che io trovo un pezzo di legno per terra e non lo stacco dall'albero, ho il diritto di raccoglierlo. Posso dire quando il campo non è recintato, oppure posso dire no, ogni volta posso entrare insomma, nei varchi della rete ed entrare nel campo per raccogliere la legna. Posso dire lo posso fare soltanto per uso personale, o posso dire io posso raccogliere la legna e poi a mia volta vendere la legna che ho raccolto. Capito che anche le consuetudini sono poi molto diverse, perché sicuramente avremo il caso storico di qualcuno che l'ha raccolta, per esempio, non solo per sé, ma anche, che ne so io, per l'amico o per il fratello, che casomai gli ha dato qualche cosa in cambio per, la legna raccolta. Per cui stabilire l'ampiezza della consuetudine è molto complicato. Questo è un problema che abbiamo comunque, perché appunto anche il testo determinato è passibile di molte interpretazioni, come abbiamo detto, si possono ricavare molte norme, ma sicuramente nei casi di norme che derivano da fonti non completamente oggettivate, il problema diventa molto più vasto. Allora, vediamo l'ultima. Allora, stavo dicendo, scusate, si è interrotta la registrazione. Vediamo l'ultima fonte del diritto, quella non oggettivata, che Ross chiama ragione, ma ragione è tra parentesi perché il nome tradizionale che si dà a questa fonte del diritto, ma che Ross invece chiama lui stesso come principalmente tradizione culturale. Queste due distinzioni vedremo piano piano. Non lo fa Ross completamente nel paragrafo dedicato a questa fonte di diritto, ma insomma vedremo perché questi due nomi. Questo paragrafo è molto importante perché segna la netta distanza tra Ross e il positivismo giuridico. Ross cosa sostiene? Sostiene che il diritto, tutto il diritto, esiste grazie a una tradizione culturale, che è la base su cui si innestano le varie tradizioni specifiche giuridiche. Come abbiamo detto più volte, il diritto è un linguaggio e come tale si basa sul linguaggio naturale. Allora, tutti i linguaggi, Ross dice, esprimono un mito, esprimono un modo di vedere il mondo, un modo di concepire il mondo in cui, su questo Ross insiste molto ed è molto importante, e qui sta proprio l'opposizione all'idea anche del positivismo logico, a cui tante volte invece Ross sembra richiamarsi, in cui non si possono distinguere giudizi descrittivi da giudizi valutativi. Il nostro linguaggio, i nostri miti, cioè le nostre visioni del mondo, le nostre idee che informano la visione del mondo e che noi acquisiamo soltanto perché nasciamo in un determinato ambiente che ci insegna a vedere e a considerare le cose in quella maniera, sono mescolati da descrizione e valutazione. È soltanto, come dire, una follia per, insomma, Ross non usa proprio questa parola, ma neopositivista, lui dice, è una nicchia di persone senza successo che si affanna a voler distinguere valutazione da descrizione. In effetti, lo sappiamo nel linguaggio di tutti i giorni, il linguaggio ha immediatamente connotazioni valutative che ci spingano a dire che una cosa è buona a seconda delle parole che usiamo per descriverla o cattiva. Ho preso il pallone, ho rubato il pallone, descrivono spesso assolutamente la stessa azione, ma la connotazione è assolutamente diversa. Il punto è che non si può prescindere da questo modo di vedere la vita, dal nostro linguaggio insieme valutativo e descrittivo. Ross dice con una bella metafora: il diritto è come una soluzione in cui le norme, i testi normativi, sono in sospensione dentro un liquido che è la nostra forma di vita, è la nostra cultura, appunto, la nostra tradizione culturale, il modo di vedere le cose. Non si può immaginare un diritto senza questo substrato, né d'altra parte si può dire che questo substrato rimanga esente dall'influenza che il diritto ha su di esso, cioè il discorso giuridico si inserisce insieme in questo substrato e insieme a tanti altri discorsi provoca il continuo mutamento di questo substrato. Questo è un dato che noi non possiamo scordare e anzi dobbiamo sempre tenere presente perché poi alla fine è un elemento essenziale nella previsione e spiegazione delle decisioni che i giudici prendano. Se il giudice ritiene di dover pronunciare una sentenza su una controversia, anche se non riesce a trovare una norma che sia tanagli perfettamente al caso, è perché nella cultura sua, ma anche nella cultura che si immagina di condividere con chi gli sottopone il problema, percepisce, che quella situazione è meritevole dell'intervento, di una regolamentazione che orienti l'uso della forza pubblica. Questo è un problema della lacuna, cioè dire che c'è una lacuna normativa, vedremo che in un'altra parte del libro Ross dirà non c'è nessuna norma che stabilisce chi ha diritto a sedersi sull'unica panchina al sole in una giornata un po' tiepida. Ecco, sapere se siamo in una situazione di questo genere in cui è irrilevante giuridicamente, casomai ci sono norme di cortesia, di gentilezza e via dicendo, ma non norme giuridiche, oppure siamo in una situazione in cui è importante la regolamentazione del caso. Da parte dell'uso, il caso meriti di essere assecondato con l'uso della forza pubblica, è una decisione che è rimessa appunto alla valutazione prima di tutto culturale del giudice, ma non solo del giudice, anche di qualsiasi operatore del diritto. Per fare una banalità, il poliziotto che trova due ragazzi che fumano uno spinello e se lo passano ha sempre la possibilità di cacciargli un urlo in testa, mandargli via e buttare via lo spinello, portarli dai genitori dicendo guardate, fumano uno spinello, portarli di fronte a un giudice per spaccio perché si sono passati lo spinello. E questa è una scelta che in gran parte è determinata dalla cultura. Qualche volta arriva di fronte al giudice, il giudice dice al poliziotto: hai fatto bene o hai fatto male a portarmi davanti, e questo a sua volta influisce sull'atteggiamento culturale rispetto a fatti di questo genere. Ecco, questa intersezione, Ross ci insegna, è centrale e questa fa parte della tradizione culturale che è non solo specificamente giuridica, ma più in generale, che ci dice cosa sono le cose e che valore hanno. Questa è una cosa che fa continuamente il linguaggio. Cioè il linguaggio serve per descrivere sicuramente le circostanze, ma descrivendo le circostanze ne mette in evidenza anche profili valutativi, sempre. Troverete nel mio testo, per esempio, la discussione su il problema dell'aborto, il problema delle mutilazioni genitali. E vedrete come il linguaggio, la categorizzazione che facciamo di queste cose, è chiaro che se io considero l'aborto un omicidio, il linguaggio che lo presenta come un omicidio lo stigmatizza in maniera fortemente negativa. Il linguaggio che paragona l'aborto a un'operazione di appendicite, cioè a una, insomma, rimozione di un pezzo del mio corpo, gli tende a dare un certo tipo di connotazione, molto meno negativa, molto più neutrale, molto più rimesso al mio ambito potestativo. Noi abbiamo trovato una soluzione che non è né l'uno né l'altro, in cui crea nel linguaggio, abbiamo creato una cosa autonoma che in qualche modo prima non esisteva, se non forse nella tradizione della scolastica atomista, che è il feto. Siamo andati a recuperare da quella tradizione un soggetto, gli abbiamo dato poi giuridicamente tutta una sua autonomia, tutto un suo status, che è il feto. E in questo supportati non solo dal discorso giuridico, ma dall'intreccio tra il discorso giuridico e il discorso medico, abbiamo nello stesso tempo, siamo partiti da una decisione che di una sentenza della Corte Costituzionale che dice che l'aborto è consentito abolendo una vecchia norma fascista del codice penale quando è in pericolo la salute della donna, cioè che è incostituzionale proibire l'aborto quando è in pericolo la salute della donna. Senza assolutamente toccare questa norma, abbiamo lavorato sul concetto e sul modo in cui nel nostro linguaggio usiamo la salute della donna per passare, come probabilmente pensava la donna, la Corte Costituzionale quando ha pronunciato quella sentenza e pensava a un pericolo per la salute fisica o addirittura per la vita della donna, l'idea che va rispettata anche la salute mentale della donna, e che è chiaro che costringerla a portare avanti una gravidanza contro la sua volontà è sicuramente insomma, una ferita all'integrità psicologica di una donna. E quindi, muovendosi sul linguaggio, abbiamo cambiato completamente la concezione che è stata accettata, ripeto, dal discorso medico, dal discorso giuridico e tranquillamente dal discorso sociale, tant'è vero che addirittura è stata sottoposta questa norma a un referendum che la voleva estendere, uno che lo voleva comprimere le possibilità di abortire, e la stragrande maggioranza degli italiani ha votato per la difesa della legge così com'era. Tra l'altro, insomma, qui è anche evidente il discorso, il potere legittimante della tradizione culturale e del discorso comune. Noi parliamo di diritto della donna ad abortire nei primi 3 mesi. In effetti, tecnicamente, giuridicamente, se l'avete studiato a diritto penale lo sapete, noi abbiamo che l'aborto è proibito, ma non è punibile quando è condotto secondo determinate, in determinate circostanze, appunto quello è il pericolo per la salute della donna, anche psichica, nei primi 3 mesi. Quindi non c'è nessun diritto, è un atto proibito ma non punibile, scriminato. Quindi l'aborto è una scriminante. Quindi voi capite che, per esempio, ecco, qui è evidente come la tradizione culturale di un determinato paese ha completamente cambiato il significato di una soluzione tecnico-giuridica che era stata trovata per accontentare, per trovare un equilibrio fra le diverse posizioni in materia. Lo stesso se vedremo parlando delle mutilazioni genitali, che se io le dipingo come mutilazioni genitali ho come dire, suscito una reazione culturale molto forte contro le mutilazioni genitali. Questo ha portato a una legge che specificamente punisce in maniera molto grave, più che le lesioni gravissime, la mutilazione genitale. Nello stesso tempo, invece, se io catalogo questa azione come chirurgia estetica della vagina, non ho nessuna sanzione penale. E qui è di nuovo un atteggiamento culturale molto diverso e appunto le parole cambiano, la rappresentazione dei fatti cambiano la loro valutazione, ma perché le parole, come diceva Wittgenstein, esprimono la nostra forma di vita, cioè il modo in cui noi consideriamo le cose appunto, Ross dice, esprimano i nostri miti fondativi, la nostra cultura di fondo. Ecco, questo è fondamentale nel diritto e non si può prescindere da questo. Ogni sistema giuridico funziona dentro questo aspetto e questo è il motivo per cui, appunto, poi i testi normativi possono essere interpretati in modi molto diversi, perché questa coscienza, questa tradizione culturale incide sul modo di leggere i testi. Questa conclusione però è importante perché il mito, la tradizione culturale per Ross è un fatto positivo, un fatto accertabile, perché in effetti condiziona continuamente la nostra vita, cioè le nostre credenze sono fatti positivamente accertabili. E quindi qui Ross fa una distinzione importante tra il positivismo giuridico, che è quello che pensa che il diritto nasca, sia fatto, che le fonti del diritto siano solo i fatti formalmente posti come fonti giuridiche, dal fatto che invece il diritto nasca da fatti sociali. E che quindi anche appunto le credenze siano fatti sociali molto importanti che generano il diritto. Ecco, questa è la sua contrapposizione fondamentale al positivismo giuridico. Positivismo giuridico dice che il diritto è fatto solo da quei fatti formalmente posti secondo procedure poste per essere fonti del diritto. Ripeto, Kelsen è l'espressione principale di quest'idea. Ross mi dice no. Il diritto nasce da fatti sociali, il diritto nasce da e anche il diritto positivo non sarebbe comprensibile, spiegabile senza le credenze sociali. Guardate, c'è questa contrapposizione tra come dire, il fatto e la credenza, o l'idea che appunto le credenze non hanno fondamento. Che bisogna distinguere le descrizioni dalle valutazioni, che hanno fede soltanto le descrizioni oggettive e le operazioni logiche. Allora, la storia dell'umanità è fatta di molte persone che sono disposte, da sempre state disposte nella storia dell'umanità a morire per una credenza. Il caso forse è più noto, ma non sicuramente il primo. È quello dei cristiani che andavano a farsi mangiare dai leoni nel Colosseo per la loro credenza, ma le persone che muoiono per fare le rivoluzioni tutt'oggi nel mondo, per ribellarsi in nome delle idee contro alcuni regimi, che sono disposte a morire per le loro idee, per le loro credenze. Diciamo che non si ricordano altrettanti, non so, logici o matematici disposti a morire per affermare che 2 più 2 fa 4. Questo è un dato molto importante, cioè la storia dell'umanità è una storia di persone che si muovono, vivono e sono disposte a lottare e a morire per le credenze, molto meno per la logica. A questo punto voi trovate un paragrafo, il 20, che dice rapporto delle varie fonti con il diritto valido, che è molto importante perché manifesta abbastanza bene alcuni problemi centrali che Ross ha affrontato, li mette insieme, tira fuori insomma, aspetti importanti del suo pensiero, fa emergere aspetti importanti del suo pensiero. Allora, partiamo dalla definizione che Ross ha dato di fonte del diritto. Fonte del diritto è ciò che influenza la decisione del giudice. Allora, è chiaro che questo molto dipende dall'ideologia normativa, cioè a seconda dell'ideologia normativa, della cultura che c'è in giuridica in un determinato paese, le diverse fonti hanno un peso maggiore, hanno una probabilità maggiore di influire sulle decisioni dei giudici. È evidente in tutto il mondo nord-occidentale che la legge ha una grande probabilità di influire sulle decisioni, però se voi vedete la la parte finale di questo paragrafetto, che non è nemmeno di 2 pagine, Ross riporta la tesi di uno dei più importanti jus realisti americani, Chipman Gray, il quale dice: ma in effetti non è mica certo che un giudice usi la legge. Poi, quale legge? In senso, il giudice può a volte disapplicare una legge, a volte non motivare perché scarta una legge e ne usa un'altra, e quindi non dire no perché questa secondo me si deve sussumere secondo questa disposizione normativa invece che quest'altra. Ma insomma, trascura, sembra quasi che non esista una determinata legge e ne utilizza un'altra, o a volte non utilizza proprio nessuna delle leggi che sembrerebbe plausibile che utilizzasse in quel dato. Quindi non abbiamo nessuna certezza che il giudice prenda una determinata legge come influente sulla sua decisione. E quindi Chipman Gray dice: noi l'unica cosa che dobbiamo considerare sono appunto i precedenti, le decisioni che il giudice ha già preso. Ma se, come abbiamo detto, come Ross ha sostenuto ed abbiamo visto, il diritto valido è rivolto alle decisioni future del giudice, per lo stesso motivo per cui non c'è nessuna certezza che il giudice si farà influenzare da un provvedimento del legislatore, da una legge, abbiamo alcuna certezza che si farà influenzare dal suo collega che si è pronunciato precedentemente su un caso simile. Di nuovo, questo dipende, è sempre un giudizio probabilistico e dipende dalla cultura giuridica. In un paese come l'Italia, da un lato è strano che un giudice trascuri una legge, dall'altro possiamo dire che è probabile che il giudice trascuri una determinata legge, perché siamo un paese che ha talmente tante leggi che la stessa Corte di Cassazione ha dovuto dire che il brocardo latino, che ignorantia legis non excusat, in un sistema in cui nemmeno gli operatori del diritto sanno quali sono le leggi vigenti, perché c'è un numero enorme di leggi e non mai riordinate in maniera organica, è chiaro che invece è probabilissimo che un giudice appunto non usi, non faccia una determina, non ponga a fondamento della sua decisione una legge che, se prendiamo i criteri kelseniani, è formalmente esistente. Perché? Perché non l'ha vista, perché casomai sono tanti anni che non viene utilizzata, casomai non perché non si voleva utilizzare, ma perché o era già stato dimenticato, o perché non si sono posti per tanti anni casi che permettevano di ricordare la sua esistenza, e per cui la legge non influisce sulla decisione. In un ambito di pensiero anglosassone è più facile immaginare che, teoricamente, stando alle dichiarazioni espresse, che una sentenza, un precedente influisca e quindi sulla decisione dei giudici e quindi sia fonte del diritto. Poi, in effetti, può essere che invece in un paese come l'Italia, appunto, la legge siano talmente tante e talmente caotiche che si dimentica, mentre la giurisprudenza, le sentenze della Cassazione svolgono effettivamente una fonte del ruolo di fonte del diritto, perché nelle loro motivazioni, anche casomai per contraddirle, per argomentare contro, però i giudici le usano continuamente. Quindi, cos'è fonte del diritto entro determinati ambiti? Dipende, appunto, torniamo ancora lì, dalla cultura giuridica, e anche dipende dai come la cultura giuridica valuti il singolo fatto. L'abbiamo detto, tendenzialmente noi diciamo che poi bisogna sempre tenere conto due cose. Contestualizzare storicamente il testo di Ross: è stato scritto in un momento in cui, diciamo, l'impatto delle costituzioni sul diritto vigente non era fortissimo. Fatto in cui eravamo all'inizio, le corti costituzionali avevano appena avuto luce, erano state appena concepite, previste dalla Costituzione italiana e tedesca. C'era la Corte Suprema americana, ma con un ruolo ancora molto limitato. non c'era la Corte Costituzionale spagnola, non c'era la Corte Costituzionale portoghese, non c'erano le giurisdizioni sovranazionali, tutte cose che hanno, come vedremo, profondamente cambiato il diritto rispetto a quando Ross scrive, soprattutto le fonti del diritto rispetto a quando Ross scrive, e questo sicuramente ha influito. E l'altro aspetto è che quella cosa che vi dicevo parlando delle consuetudini, cioè la lex mercatoria, proprio anche quella era lontanissima da pensarsi, cioè la creazione di un diritto sovranazionale, non statale, basato su consuetudine e anche non amministrato spesso da giudici, ma da arbitri che si scelgano i partner commerciali per risolvere le loro conflitti, quindi da una giurisdizione privata e non statale. Quello è un fenomeno recentissimo degli ultimi 20 anni, forse 25, e quindi sicuramente non è visto da Ross, per cui i suoi ragionamenti sulla marginalità della consuetudine devono tenere conto anche di questo effetto. E anche lo stesso diritto internazionale è sicuramente cambiato moltissimo negli ultimi 30 anni, dove si sono posti sempre più problemi di relazioni fra stati, e la discussione sul diritto internazionale e sul valore delle consuetudini internazionali è molto molto aumentata rispetto all'inizio. Questo da tenere conto perché, appunto, quando dice Ross conta la cultura, la tradizione, ecco, questi sono tutti fattori che nelle tradizioni culturali che lui esamina negli anni 50-60 non c'erano e che oggi hanno profondamente cambiato le nostre culture, e quindi anche le nostre tradizioni giuridiche, il nostro modo di pensare i fatti, e quindi il nostro linguaggio per descriverli e il nostro linguaggio per dargli anche senso giuridico. Allora, concludendo il ragionamento sulle fonti del diritto, tiriamo le somme che più o meno sono quello che Ross fa negli ultimi due paragrafi del capitolo. È molto. Allora, se partiamo da una concezione realistica, abbiamo detto fonte del diritto è ciò che influenza la decisione del giudice. Vabbè. Questo, cioè che il giudice pone a fondamento del suo ragionamento per decidere. Allora, determinare questa influenza è molto facile per le fonti scritte, sia essere o la legge o il precedente, ed è molto facile sia quando il giudice espressamente le menziona nella sua giustificazione della decisione, nella sua motivazione, ma anche quando non lo fa, cioè uno conoscendo i testi scritti può supporre che anche se il giudice non l'abbia detto, sia stato influenzato da certi aspetti. Molto più complesso è determinare il peso di cose che non sono bloccate in un testo scritto, che sono dei confini. Già il testo scritto ha un significato incerto, ma è aperto. Ma si può comunque supporre il giudice l'ha letto così e risalire alla sua motivazione anche quando non la esplicita. Ma su cose come la consuetudine o a maggior ragione la tradizione culturale diventa molto molto difficile ricostruire l'influenza. Diciamo, diventa molto difficile soprattutto per i giuristi, diventa più un lavoro da appunto sociologi della cultura, cioè di persone che sono abituate a studiare come fattori non scritti ma presenti nel modo di comportarsi, come sono consuetudini e tradizione culturale, influenzano il comportamento, il modo di ragionare delle persone. Quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è l'aspetto che abbiamo già accennato parlando della legislazione, cioè della dottrina e del fatto che è l'ideologia la fonte delle fonti del diritto, cioè è quest'idea di appunto la dottrina delle fonti del diritto che Ross ha detto descrive l'ideologia normativa, di solito pensata, come dice Ross, come qualcosa di normativo e non di descrittivo, cioè qualcosa che dice cosa devono essere le fonti del diritto. Qui, insomma, Ross forse in quest'ultimo paragrafo non lo fa in maniera chiarissima, ma è importante distinguere, cioè la dottrina, come ha detto all'inizio del capitolo, è ciò che descrive l'ideologia. Ciò che determina cos'è una fonte è l'ideologia normativa, la dottrina è il tentativo, vedendo il comportamento dei giudici, di stabilire quali sono gli elementi che influenzano le loro decisioni, vedendo il comportamento, ma vedendo anche appunto leggendo quello che i giudici dicano e fanno, le giustificazioni che danno delle loro azioni. E Ross torna a dire che, sebbene ci siano testi normativi, fa l'esempio del codice svizzero, dello statuto della Corte internazionale, che dicano che loro sono fonti del diritto, è evidente che questa asserzione è appunto tautologica, come abbiamo detto, si riferisce a se stessa e quindi non può fondare la fonte del diritto. Non fa nient'altro che esplicitare un'ideologia normativa che fa sì che in Svizzera il codice non si consideri fonte del diritto, che la comunità internazionale ha deciso di considerare lo statuto della Corte internazionale fonte del diritto. Lì, addirittura, se vogliamo, è un accordo, è un trattato, quindi è un accordo, quindi è lui stesso ad essere fonte del diritto, si basa sulla volontà degli stati di aver firmato quell'accordo. Ross continua a dire: il problema serio è che ci sono molte dottrine che lui considera sostanzialmente idealistiche, con varie sfumature, vari diversi tipi di idealismo, che non si rassegnano ad ammettere che abbiamo un'ideologia normativa che fa parte delle culture, dei popoli e delle culture giuridiche particolari, che si è formata piano piano nel corso della storia, che porta a sì che alcune cose siano considerate fonti di diritto, tra l'altro alcune entrano, alcune escano. La consuetudine è una di queste. Noi forse appunto abbiamo vissuto un lungo periodo in cui la consuetudine è sparita dall'essere fonte del diritto e probabilmente stiamo vivendo un periodo in cui la consuetudine torna a essere a livello internazionale, via dicendo, e da lì però con un, insomma, fenomeno di trickle down, di gocciolamento nel livello nazionale, fonte del diritto. Quindi è appunto una tradizione culturale che fa sì che la fonte del diritto non c'è bisogno di nessun presupposto metafisico come quello di tipo kelseniano neocantiano, per cui il diritto è valido in sé, in quanto diritto, che poi rende molto difficile capire perché alcune cose sono fonti del diritto e altre no. Se il diritto è valido in sé, non mi risolve il problema, dice Ross, della consuetudine. Cioè, o è la consuetudine giuridica e valida in sé, oppure qualcuno la deve riconoscere giuridica e allora gli deve dare validità. Oppure concezioni giusnaturalistiche, che il diritto è valido in quanto e nella misura in cui consente l'affermazione della giustizia, o di condizioni tipo quelle della filosofia storica tedesca, che dicono che il diritto non è una tradizione culturale empiricamente rilevabile, ma esprime lo spirito del popolo e questo gli dà il potere normativo. Cioè, c'è l'idea di dover legittimare logicamente o moralmente il valore della normatività e di non ammettere che la normatività è qualcosa che viene creata socialmente e non ha nessun'altra base che appunto le credenze sociali che spingono a considerare alcuni testi normativi con normatività diverse, e alcuni sono considerati giuridicamente normativi, cioè in grado di guidare l'uso della forza pubblica, che fa sì che appunto eleva questi testi alla concezione di testi, allo status di testi giuridici.